La lettura dunque come esercizio di resistenza per pensare insieme e per cominciare, libro dopo libro, a costruire un immaginario alternativo, e con questi obiettivi che la Casa della Letteratura della Svizzera Italiana organizza questo sabato prossimo 22 novembre, la maratona 12 ore contro il silenzio, che vedrà coinvolte una cinquantina di voci del mondo della letteratura, dell'accademia e della cultura. E noi nel corso di questa settimana sentiremo cinque dei protagonisti e delle protagoniste che hanno accettato appunto di rompere il silenzio partecipando a questa maratona di sabato, e di interrogarsi sul proprio rapporto con la lettura, con la scrittura e con l'impegno civile. La prima voce che sentiamo e che sentiremo sabato mattina all'esordio di questa maratona è quella di Rosy Braidotti, in collegamento telefonico con noi. Buongiorno e benvenuta alla Radio Svizzera, alla Rete 2.
Buongiorno a tutti, che gioia essere con voi.
E che gioia per noi averla qui in diretta telefonica. Rosy Braidotti, filosofa italo-australiana, professoressa emerita dell'Università di Utrecht e professoressa onoraria del Royal Melbourne Institute of Technology. È una figura centrale del femminismo europeo, una delle principali teoriche del postumanesimo femminista. Il suo lavoro esplora come i cambiamenti tecnologici, sociali e ambientali rimodellino le idee di soggetto e di identità. Professoressa Braidotti, lei inaugurerà la maratona di sabato di letture resistenti organizzata dalla Casa della Letteratura della Svizzera Italiana. Quale lettura ha scelto per inaugurare questa maratona e per quale motivo? Partiamo da qui.
Guardi, è un grandissimo onore far parte di questa grande, grande iniziativa che ho discusso con la mia cara collega Tiziana Crivelli dell'Università di Zurigo, che è un po' la mente che ha attivato tutto questo. Bene che gli universitari si diano da fare, rompere i silenzi, attivarsi nel mondo. Io ho scelto un testo, a mio avviso molto bello, di Ursula Hirschman, che si chiama Noi senza patria. Un testo un po' fatto di frammenti, perché come tante persone di quella generazione, la Hirschman non è riuscita a completare in maniera sistematica il suo lavoro di scrittura, ma racconta un po' la sua esistenza, un po' fa sfondo autobiografico, di come lei e il fratello, il famoso economista Albert Hirschman, dovettero fuggire da giovani da Berlino, essendo ebraici, anche se liberali, laici e completamente, diciamo, germanizzati, dovettero fuggire, e per tutto il resto della loro vita rimasero quello che io chiamerei soggetti nomadi, senza patria e fra una lingua e l'altra, presi fra una cultura e l'altra. Ursula Hirschman oltretutto ha un'esistenza politica di grandissimo rilievo e meriterebbe molto più attenzione. Fondò fra l'altro, fu una delle voci, delle menti del manifesto di Ventotene,
sì, ricordiamolo,
insieme al compagno Colonno e poi soprattutto secondo marito dopo la morte del primo, Alberto Spinelli, quindi una delle menti che inventarono un po' il concetto dell'Europa, dell'Unione Europea, il federalismo europeo come anti-autoritario, antifascista, antiviolento, come un sogno della nuova Europa dopo il disastro della Seconda Guerra Mondiale. E fondò anche la prima e forse unica associazione femminista paneuropea, Femme pour l'Europe, che pubblicò per molto tempo anche una rivista abbastanza notevole. Quindi una visionaria, una donna molto coraggiosa e un po', a mio avviso, non dimenticata del tutto, ma marginalizzata, va rivista e va rivalorizzata, a mio avviso.
E quindi una scelta la sua per evidenziare non soltanto, insomma, il testo prescelto, ma anche proprio la sua autrice, la figura di Ursula Hirschman,
certo,
che merita di essere recuperata per diverse ragioni. Dunque, la lettura è innanzitutto un percorso personale, individuale, un esercizio anche di interiorità. Lei in quale momento del suo percorso accademico ha capito che la lettura poteva e doveva anche essere impegno?
Guardi, io ho avuto la fortuna di nascere ed essere educata in una famiglia antifascista, socialista nell'Alto Friuli, in cui tutto era impegno. Con il nonno che fu staffetta partigiana, le cose erano serie, tutto aveva un senso. È stata per me una lezione fondamentale di profonda intelligenza e profondo amore per lo spazio pubblico, per la gente, per il mondo, come direbbe la Hannah Arendt. Mi ricordo che fin dall'inizio le letture erano scelte, ma erano anche tante. Mia cugina mi dice che i suoi primi ricordi di me, lei è un po' più vecchia di me, è Rosy sempre con un libro in mano, circondata dai libri. Ma in maniera forse determinante per tutta la mia generazione, il diario di Anna Frank, che leggemmo da piccoli. Devo anche dire che per me l'Europa faceva parte, la nuova Europa faceva parte di questo impegno, di queste letture che erano una specie di costruzione del sé, e che io divenni federalista europea a 13 anni praticamente, perché questa cosa della responsabilità dell'Europa di rifare il mondo, di capire la sofferenza che noi abbiamo anche inflitto agli altri, avvenne molto presto. Però devo anche dire che la quantità di libri che io abbi la fortuna di consumare è davvero immensa, quindi in questo senso per me vivere e leggere, respirare e leggere sono un po' la stessa cosa.
Nel presentarla prima, professoressa Braidotti, ricordavamo come lei è fra le principali teoriche, insieme anche per esempio a Donna Haraway, che lei citava, del postumanesimo femminista, quindi la sua è una produzione e una ricerca anche intrisa di impegno. Lei, come tutti coloro che interverranno sabato, attraversa la parola da due versanti, come lettrice ma anche come autrice. Ecco, se in questa maratona qualcuno avesse scelto uno dei suoi testi come proposta di lettura resistente, quale effetto le avrebbe fatto? Più in generale, con che spirito, con che energia affronta la propria scrittura Rosy Braidotti?
Guardi, da femminista impegnata da sempre sui diritti delle minoranze, sulla battaglia perenne per la democrazia e la libertà, chiaramente scrivere è l'effetto normale e ordinario, respirare, leggere, scrivere è vivere praticamente, la scrittura è la vita vissuta in maniera molto più intensa e più appassionata quasi. E il testo probabilmente che io dei miei che consiglierei è la prima introduzione a Soggetti nomadi, dove fra l'altro cito molto Ursula Hirschman, Edouard Glissant, tutta la tradizione dei soggetti che si sentono presi fra una cultura o l'altra, ma questa non è una tragedia, questa è una condizione completamente condivisa che raggiunge oggi nel nostro dibattito pubblico somme di quasi esilaranti di delirio nel caso di Yannick Sinner, per cui ogni settimana c'è una discussione su a che patria appartiene un fuoriclasse come quello. Questo dice qualcosa sulla nostra incapacità di costruire le identità nomadi e fluide come una cosa di completamente ordinaria amministrazione. Siamo tutti presi in mezzo, passiamo da una cosa all'altra. Nel vostro magnifico paese parlate 37 lingue, comunque 4 in ogni modo come linea di base, non vedo che ci sia una tragedia dell'identità svizzera, quindi abituarsi alla molteplicità, alla complessità, ecco, questo serve il mio invito a resistere alle stupidità nel mondo attuale.
La maratona che lei sarà chiamata ad aprire sabato prossimo si propone appunto di aprire uno spazio di resistenza attraverso la parola letteraria. Cosa ci dice del tempo in cui viviamo questa iniziativa, Rosy Braidotti?
Sono tempi in cui lo spazio pubblico è avvelenato da tanta cattiveria e da tanta ignoranza, e io penso che sia fondamentale ritornare un po' alle radici della nostra civile convivenza. Io in questi ultimi anni ho lavorato molto a una storia di famiglia che ho avuto la fortuna di pubblicare con Rizzoli. È fondata sul personaggio di mia mamma, che ha dovuto lasciare la scuola a 15 anni, non ha potuto studiare perché di una famiglia molto povera, e aveva sempre voluto scrivere questa storia, non è riuscita a farla, e quindi l'ho scritta io per lei, sono riuscita a dargliela, a metterla in mano 6 mesi prima che lei se ne andasse. Vorrei leggere una frase di mia mamma che risponde un po' perché è importante parlare e scrivere e parlarci, ed è proprio sulla scrittura. E mia mamma Bruna è il messaggio da Dio che lei mi ha lasciato, e io vorrei lasciarlo a tutti quelli che ci ascoltano. Dice Bruna: scrivi Rosy, scrivi, perché la scrittura è lo scudo contro la violenza, e c'è ancora troppa violenza intorno e anche dentro a noi. Scrivi Rosy, che la scrittura è amore, compassione e perdono. Così sarà stato e così sia.
E noi, su queste parole della mamma Bruna consegnate a Rosy Braidotti, la ringraziamo moltissimo anche per la sua generosità, e ricordiamo anche le coordinate di questo libro uscito l'anno scorso per Rizzoli, Il ricordo di un sogno, una storia di radici e di confini. Grazie Rosy Braidotti.
Grazie a tutti, buona giornata.
E ricordiamo che ritroveremo la sua voce insieme a molte altre sabato prossimo 22 novembre a partire dalle 9:15 del mattino, proprio in apertura della maratona 12 ore contro il silenzio, subito dopo l'introduzione delle due organizzatrici, la professoressa dell'Università di Zurigo Tatiana Crivelli e la direttrice artistica della Casa della Letteratura Mara Travella. Tra l'altro sul sito della Casa della Letteratura potete già trovare il programma completo delle 12 ore di lettura.